bene, ci si è svegliati stamattina con un buongiorno fatto di colonne di fumo che si sono sollevate ieri notte dal CPR di Corso Brunelleschi.
Sì, infatti questa notte, diciamo, sotto il cielo torinese si sono alzate delle fiamme che si sono viste, sono state abbastanza visibili e hanno cambiato anche un po' gli assetti all'interno del CPR di Corso Brunelleschi. Ma andiamo un attimo indietro, facciamo dei brevi aggiornamenti su quella che è stata la situazione appunto all'interno del centro in questa ultima settimana. Infatti sembra proprio che nel CPR di Corso Brunelleschi non si smette di dormire. Ci sono stati vari tentativi di evasione, di cui l'ultimo è riuscito, per fortuna diciamo, che è avvenuto pochi giorni fa dall'area Viola. E sono stati anche ci sono stati presenti anche degli incendi su pellettili appiccati con una scadenza comunque quasi regolare. Infatti ieri ha raggiunto un'azione collettiva dai reclusi all'interno del CPR. Poi una cosa importante è successa venerdì 22 novembre, dove all'interno dell'area Viola tutti i detenuti hanno deciso di organizzarsi e iniziare insieme uno sciopero della fame.
Uno sciopero della fame che è finito addirittura con la stesura di un testo collettivo,
esatto,
in cui espongono quali sono le proprie rivendicazioni e effettivamente raccontano per l'ennesima volta la loro voglia di libertà. Una maniera di organizzarsi e di riflettere insieme rispetto alla loro condizione di detenzione, che ha portato quindi anche alla rivolta generale. Molto spesso la riflessione su quello che si vive all'interno dei centri della detenzione amministrativa porta alla reattività, quando si capisce quali sono le condizioni che costringono le persone a stare all'interno di quelle mura, c'è poco da tergiversare, di solito scatta subito la rivolta. Questo è quello che ci raccontano i CPR in tutta Italia negli ultimi anni. Infatti, prima di sentire direttamente loro, qual è migliore occasione che dare direttamente voce a chi la rivolta l'anima, prima andiamo però a leggere quello che è il loro comunicato, ricordando appunto che le condizioni materiali che li costringono là dentro sono veramente disumane.
Esatto.
Alla questione dello stare all'interno della gabbia si aggiunge anche la questione dei tagli che Salvini ha fatto negli ultimi anni, che fanno sì non solamente che quella sia una prigione per chi non ha i documenti in regola, ma che di fatto si vivano al suo interno delle deprivazioni che sono molto accentuate, esatto, date dall'assenza di cure essenziali, piuttosto che nella distribuzione dei pasti, nella distribuzione dell'acqua potabile, piuttosto che nell'acqua per farsi le docce. La situazione è veramente critica. Di fatto, quello che abbiamo detto negli ultimi mesi è che il CPR, oltre a essere un campo di normatività particolare, che effettivamente per emanazione si diffonde anche all'esterno, uno dei dispositivi maggiori oggi delle democrazie occidentali, è anche un luogo che in base alle crisi economiche si sta riducendo a un recinto per bene. Per cui tutti quei servizi che dovrebbero essere assicurati all'interno e che purtroppo garantiscono la sopravvivenza vengono minati ulteriormente dai tagli a queste strutture.
Ma infatti, prima di collegarci direttamente con i reclusi all'interno del CPR, sembra giusto un attimo riportare il comunicato che hanno appunto redatto i reclusi dell'area Viola, che si trovano ufficialmente in sciopero della fame. Lo riporto integralmente. Noi ospiti dell'area Viola del CPR di Corso Brunelleschi chiediamo alla direzione di riferire alla prefettura che in data 22/11/2019 tutti i reclusi di quest'area entrano in sciopero della fame per protestare contro le specifiche che indichiamo di seguito. Il primo punto sono i tempi di permanenza per l'identificazione, che sono diventati estremamente lunghi, ovvero intorno ai 6 mesi, se non di più. Le condizioni disumane di cui appunto Francesca parlava poco fa, in cui i reclusi sono costretti a vivere, i luoghi malsani in cui siamo rinchiusi, camere ovvero celle senza finestre, senza passaggio d'aria respirabile che causa la mancanza di ossigeno, le docce, i bagni che siamo costretti ad usare fanno schifo, il ritardo della somministrazione del cibo che arriva alle 14:30 del pomeriggio o anche più tardi, che poi qui potremmo aprire tutto un altro grande discorso, no? Ricollegabile a quella che è la multinazionale che gestisce quelli che sono i pasti all'interno del CPR, che cerca sempre di più di allargare quelli che sono i propri profitti all'interno anche di altre istituzioni. Vediamo che ultimamente c'è anche la possibilità che questa azienda possa entrare, o meglio, possa prendere un ulteriore appalto all'interno di quella che è l'istituzione universitaria, ma questo è un altro discorso. Il cibo quindi fa schifo, c'è la quasi mancanza di prodotti per l'igiene, l'assistenza sanitaria che non funziona, i pestaggi da parte degli addetti alla sicurezza, i 2,50 € per il mantenimento che non bastano, le coperte che non vengono lavate, le stanze che sono 4,20 metri per 9, 60 metri quadri, inclusi il bagno, con 7 persone dentro.
Lanciamo dunque questo comunicato che potete trovare sia nel blog Macerie sia nel quello di Urria. E andiamo a metterci in contatto con loro, mettiamo un piccolo stacco musicale, andiamo a sentirci The Underside of Power dall'omonimo album della band degli Algiers from Atlanta, Georgia. Cosa fanno? Qualcuno direbbe rock, gospel, soul rock, elettronico, ma li mettiamo proprio in questo caso per accompagnare questa narrazione su quello che sta succedendo in corso Brunelleschi, perché in realtà questi ragazzi hanno rimesso al centro della loro musica la rabbia contro il mondo, tenendosi lontano dalle retoriche sulla metafisica musicale e l'arte. Proprio per questo andiamo a sentirci gli Algiers con Underside of Power.
Broken shards of every heart at some time scatter around what you try to control on your land. It's not a matter of faith, it's just a question of time and we all fall down. It's not a matter of faith, it's just a question of time and we all fall down. Shot just because my heart, I lost the ties I've been body and soul. I've been a victim of golden eyes. I see the dead walk among the living. Individual was stripped away. It's made the same on the other side. Because I've seen the underside of power. Yeah, it's a game that can't go on. If I'm
dovremmo essere in diretta con il CPR di Corso Brunelleschi dall'area Viola per sentire direttamente dalla voce dei reclusi che cosa sta succedendo e che cosa è successo negli ultimi giorni. Ciao, ci senti?
Sì, ti sento bene.
Ciao.
Ciao.
Bene, siamo in diretta in radio per raccontare quello che avviene e che continua a venire dentro il centro, in cui vengono rinchiuse le persone solo perché non hanno i documenti. Che cosa è successo negli ultimi giorni dentro questa prigione insopportabile che è da distruggere e che non dovrebbe esistere?
Sì, buonasera a tutti, perché siamo qua da venerdì, stiamo facendo sopra di fame e anche ci sono incendi qua, e tutto qua sono bruciati, e siamo adesso svegliati su una saletta e stiamo vivendo in incubo proprio, perché qua tante cose non funzionano. Non parliamo di sanità, non parliamo di igienica, la casa, tutte le camere sono chiuse, non c'è il passeggio dell'aria, le barbieri, uno deve almeno gridare, anche le guardie, nessuno ti vuole neanche sentire cosa stiamo passando qua. E in realtà qua io penso adesso è più peggiore di carcere, è peggiore di carcere anche sopraffollati. Sto guardando fuori qua, tutto sono pieno delle modifiche, tutte le mura bruciate, ma nessuno vuole sentire quello che stiamo cercando di fare.
Ho capito. Comunque voi siete riusciti comunque a parlarvi tra di voi, a cercare di fare solidarietà, perché siete nella stessa condizione, e anche se non vi ascoltano avete provato a farvi sentire, prima con uno sciopero della fame per appunto cercare di mettere su carta, di scrivere un comunicato per dire quello che siete costretti a subire, e quindi le botte degli addetti alla sicurezza, il cibo che fa schifo e che viene servito in ritardo, l'acqua che non è mai calda, non ci si può neanche lavare, le persone costrette a dormire per terra, vi trattano come delle bestie.
Sì, qua è così. Io mi ricordo il mio primo giorno qua, che mi hanno messo, si chiamano, non so, letto ospedale, mi hanno spinto dentro come un animale. Io non volevo entrare perché non c'è TV dentro, lì erano tutto pieno di cacca, bagno non c'erano TV, quindi io ho detto non voglio entrare qua, c'è un agente di carabinieri che mi spingeva tutto, se non entro ti picchiamo, mi spingono dentro e la chiudi la porta, quindi non posso neanche fare nulla. Grazie alle altre persone che l'hanno detto il giorno successivo, mi ha detto almeno portalo qua, che dovrebbero stare a quasi 6 persone, ma siamo in più 7 persone dentro qua. Quindi sono entrato a stare con loro, quindi qua sono sopraffollati, non stiamo vivendo dentro una, non è anche, non posso neanche dire una camera, 9 metri 4, stiamo vivendo 7 persone dentro, il cibo viene sommissato tardissimi, anche fino adesso non abbiamo ancora mangiato, quindi non è che prendiamo il cibo da loro, quindi è un incubo. Io penso che io sono dall'Africa, qua stiamo parlando di terzo mondo.
Certo, stiamo parlando certo.
Di terzo mondo. Quello quindi anche perché ci sono delle persone che sono qua, che io penso che non devi anche essere qua. Io sempre ribadisco e io usare la mia storia.
Ci vuoi raccontare un attimo la tua storia? Perché effettivamente tutte le storie di chi sta dentro sono storie di sopruso, di chi è costretto a stare in una prigione come quella, che ha affrontato tante cose brutte nella vita e che poi è stato anche rinchiuso una volta entrato in Italia. Ma la tua storia sembra essere paradigmatica proprio su quelli che sono i controlli in strada, perché tu sei stato preso in strada in una situazione molto particolare. Vuoi raccontarla?
Sì, mia storia, sì. Io vorrei anche fare una sintesi della mia storia qua in Italia. Da quando sono arrivato qua, subito mi sono messo a studiare, ho chiesto asilo politico, e giocavo a Tunisia, a Costa Raconeggi, e avevo asilo politico, non potevo fermare il contratto, sono andato a questura per cambiarmi asilo politico, potrei fermare questo contratto, e mi hanno detto di no, quindi io ho avuto problemi di pancia, sono stato operato di pancia, mi hanno tagliato quasi 20 centimetri, o 15 dell'intestino, e dentro l'ospedale mi è arrivato un rigetto di asilo politico, quindi il mondo mi è calato addosso. Lì mi hanno cacciato via dal centro, quindi io vivevo nella strada. Ho fatto un errore perché ho dovuto portare il bico, non ho mai voluto farlo in condizioni, quindi ho fatto un corriera fino a Genova, mi hanno arrestato, quindi sono entrato in carcere e ho detto tu hai fatto quello che tu sapevi che non devi fare, quindi dentro lì mi sono messo a studiare, arrivando quasi tre anni di geometria. Quando sono uscito mi hanno iscritto nella scuola di 60 metri di Gugliasco, studiavo lì e facevo lavoro perché io studio geometria e lavoro in giro tutto a fare. Quindi non avevo ancora trapano, andavo a Sassoni d'Ora per prendere trapano da uno dei miei amici che lavorava lì, mi ha detto ti presto domani alle mezzogiorno mi riporto. Stavo lì a Sassoni d'Ora, aspettavo lì di scendere da... mi dà il trapano, arriva carabinieri da via Catania, mi bloccano nel collo. Cosa hanno fatto con lo zaino? Mi hanno portato fino in carcere. Come ti ho giudicato, nessuno mi è creduto, con lo zaino in mano, loro non volevano andarmi, mi hanno dato concorso per non lasciarmi, perché io ero pregiudicato, mi hanno dato concorso, mi hanno condannato un anno. Anzi, quello che facevano mi hanno detto no, lui non ha fatto niente, perché lui è patteggiato, hanno dato 8 mesi. E prima volta per lui è uscito. Io ho fatto un anno senza nessuno aver sentito le mie grida. In più è successo così anche nella mia famiglia, perché io ho una famiglia, siamo con mia compagna italiana, abbiamo litigato, niente, non ho mai toccato lei, io non tocco mai le donne. Che io rispetto le donne, uno che rispetta la sua madre.
Insomma, diciamo che in base alla tua condizione, già di essere in una situazione delicata, dovevi sempre guardarti le spalle, perché molto spesso ogni cosa che facevi poteva essere interpretata dalle forze dell'ordine, che sono ovunque in ogni angolo della città, essere portato in prigione. Però la cosa più assurda...
Mi è successo l'ultimo che mi ha portato qua, lo dico, perché tornavo da lavoro, ho visto una persona che cercava di molestare una ragazza, anche se italiana, non mi interessa, una donna. Sono andato a fare soccorso a quella ragazza, chiedendo cosa sta succedendo, mi ha detto che hanno d'accordo di avere rapporto sessuale perché le dava roba da fumare e lei non voleva più. Io le ho detto lascialo stare, non vuole nemmeno. Sai come sono fragili queste persone? Spingeva lì, le dava schiaffo, mi sono messo in mezzo. Io ho detto, tu vai in questa parte, la ragazza deve andare in questa. È successo in via Bologna e Angelo Corso Novara.
E cosa è successo? Tu ti sei messo in mezzo per difendere questa ragazza che stava venendo in grida, sei messo in mezzo e è arrivata la polizia.
Davanti lì, il ragazzo è andato via, lui mi ha cannuto addosso, mi ha mosso con la bottiglia, io ho dovuto riuscire a chiamare lui, no, trattenendo lui, arriva polizia. Quando arrivano polizia, due pattuglie, hanno chiesto se sei di ambulanza perché mi ha calato la mano. Io ho detto di no, perché io devo lavorare, ho smontato una finestra che devo lavorare domani, non posso lasciarlo così. Stavo bene così. Il documento io non ce l'ho, non ho i documenti. E quindi e lui aveva il documento, subito mi hanno lasciato e lui. Mi hanno portato fino a via Gattoni, io ho detto, dove è lui? Abbiamo lasciato lui perché lui aveva documento. Io ho detto, non è perché aveva documento, quello lì va a cercare la ragazza. Io avevo detto che questo ragazzo è violento, guarda cosa lui stava facendo questa ragazza. E avete lasciato lui. Quindi mi sono detto, no, questo è il nostro lavoro, mi sono messo a arrabbiarmi. E mi hanno fatto altro, mi hanno detto, davanti a me polizia che mi ha detto ci facciamo vedere che andiamo all'ospedale e studiamo alle lezioni. Tutto questo è successo e sono finito in carcere. Ho fatto 21 giorni, sono uscito in arresto domiciliare e 4 questo mese sono andato al processo, mi hanno condannato 8 mesi in più, ma mi hanno revocato arresto domiciliare. Tornavo a casa, andavo a fermare la revoca dai carabinieri, eccomi qua in centro per espulsione.
ed ecco di nuovo qua. Quindi il fatto di esserti messo in mezzo per aiutare una ragazza ti ha portato prima in prigione e poi all'interno del CPR. È una cosa che avviene molto spesso, infatti un sacco di volte abbiamo sentito storie di reclusi che sono finiti dentro per essersi veniva fermati. Aggredito e che quando è arrivata la polizia, verificando che non avevano i documenti in regola o perché magari avevano avuto un conflitto con la persona che aggrediva, sono finiti per qualche ragione in prigione e poi all'interno del CPR. Ti ringraziamo Gabriel per la tua storia. Adesso sentiamo anche qualche altro detenuto.
Sì, grazie a voi. Ma io vorrei pongo una domanda a tutti quanti. Come uno che ha trovato un orologio Rolex è stato premiato in Italia come un eroe? Uno che ha salvato una ragazza da molestia è finito in centro di accoglienza perché non aveva permesso di soggiorno. Io ho chiesto questa cosa qua, non lo so. Grazie a voi tanto.
Grazie,
è molto
Gabriel.
Interessante. È un punto di riflessione interessante su cui poter ragionare un attimo.
Grazie. Adesso sentiamo anche qualcun altro sia dell'area Viola che dalle altre aree. Naturalmente ci sentiamo presto anche per dargli gli aggiornamenti rispetto a quello che continua a succedere là dentro in quella gabbia in cui sei costretto a stare. Va bene?
Ciao Gabriel, grazie mille.
Mi ringrazio a tutti e spero che loro si danno coraggio alle persone per aiutare quelle che sono bisogno di aiuto.
Sì.
Chiedo quello lì. Grazie.
Coraggio Gabriel. Ciao.
Grazie a voi.
Ciao.
Buon lavoro, grazie.
Ciao. Molto interessante questa storia, non solamente di quello che è costretto a passare là dentro, ma di come c'è finito all'interno del CPR. E la sua domanda pone effettivamente un punto che sarebbe il caso di analizzare. Com'è possibile che se un immigrato restituisce un Rolex
diventa un eroe.
Diventa un eroe a cui si deve dare la cittadinanza e una persona che invece si ferma, come Gabriel, si ferma in strada a difenderne un'altra, viene beccata peraltro anche facendosi male perché si è scontrato con chi l'aggrediva
e diventa
in carcere
forma di legittimazione per poterti inserire all'interno di un posto che è un campo concentrazionario praticamente.
E siamo nell'arbitrio anche più totale, cioè perché ci sono tutta una serie di semantiche dell'eroismo che ti portano, se restituisci qualcosa a un ricco, cioè un Rolex, allora la narrazione ti promuove a eroe.
Il valore viene affidato a quelle che sono le azioni e come il potere discrezionale opera nel decretare se un comportamento è giusto o sbagliato.
Esatto. Andiamo a sentirci un'altra canzone, poi andiamo a sentire un altro recluso, sempre dell'area Viola. Andiamo un po' di buona lena perché il tempo è poco, ma ci sembra indispensabile far parlare direttamente loro. Andiamo a sentirci ITV on the radio.
Stuck in the shade where there's no sunshine.
Interrompiamo la musica perché dovremmo essere in linea con un altro detenuto del CPR di Corso Brunelleschi da un'altra area. Ciao, ci senti?
Ciao.
Sì, ti sento.
Ci vuoi raccontare un po' cosa è successo negli ultimi giorni? La polizia che è entrata a fare le perquisizioni dopo la rivolta? Che cos'è che avviene dentro quella prigione?
Il problema è che ci trattano male, il mangiare fa schifo, contano il medico non funziona. Ecco, ci passa un amico che parla.
Pronto?
Pronto, ciao. Siamo in diretta con Radio Blackout.
Ciao. Ciao. Grazie per tutto il rispetto e per tutti quelli ciò che state facendo per gli immigrati che sono qui. Con il massimo rispetto, noi ci parliamo della nostra storia, e ci sono della gente qui che sono arrivati solo perché non hanno permesso il soggiorno o forse che hanno perso il lavoro e siamo stati trattati male qui. Per esempio, ieri ho un'accumulazione di tanto tempo che non lo so, che il cibo che non vale niente, c'è un'azienda straniera che comanda qui, pure che hanno le macchine con delle targhe straniere, francesi, che stanno girando qui. Stanno facendo di tutto per rovinare tutti quelli che sono qui.
È francese, ricordiamo infatti che quelli che vi gestiscono, Gepsa Aquarinto, sono una multinazionale francese esperta, sì, nel fare i soldi sulle prigioni e sulle vostre teste. Quindi probabilmente stanno cercando di capire come risolvere la situazione. Abbiamo già parlato con un altro tuo compagno che dentro di quello che è avvenuto negli ultimi giorni vi siete un po' rotti le palle di vivere quella situazione, la rabbia.
No, un'espiazione di merda, dico la verità, un'espiazione che non è più che critica, non c'è una umanità, se vediamo la nostra vita qui, per esempio noi siamo stati nell'area gialla che è stata bruciata ieri, i forti dell'ordine sono stati presenti e hanno provato a lasciare tutti la gente. Dagli 8 sotto pioggia fino al 4 di mattina e dopo siamo stati portati a differenti altre aree che io sto parlando personalmente, non ho neanche un materasso.
Ma vi hanno fatto dormire all'interno delle zone inagibili questa notte?
Ci sono degli altri 11 persone, ci sono 20 persone che sono dall'altra parte, mamma mia. E quelli dell'area viola che sono senza bagno adesso perché hanno bruciato tutte le celle e hanno solo la saletta dove sono stati adesso.
Ok, ho capito.
Ma ci vuoi raccontare anche effettivamente che cos'è che porta le persone lì dentro a rompersi le palle così tanto da decidere di effettivamente che l'unica soluzione può essere che è quella di bruciare tutto, di effettivamente
no,
l'unica cosa per cui si può fare è rivoltarsi, che non si può più stare a sopportare tutto questo.
Personalmente sono da 4 mesi qui che abbiamo toccato tutte le parti pacifici, tutte quelle cose lì, ma sul serio loro non fanno nulla, solo sempre promesse, false promesse, si vede il clima generale di quelle cose lì, una banda che mangia solo il sangue degli altri, una banda da quegli uffici stranieri, uffici migrazione, la cooperativa e tutti quanti.
Effettivamente è così, perché ricordiamo insieme alla questione che voi siete in gabbia ma siete anche all'interno di praticamente un commercio, ricordiamolo, perché sulla vostra testa ci sono delle persone che mangiano e si prendono un sacco di soldi.
La trattata di Ginevra, di Ginevra non è 200-300 km da qui e noi stiamo facendo del commercio sull'umanità. Lo stiamo facendo proprio adesso, da un'altra maniera, da una maniera mascherizzata, diciamo. Sì. Non va bene così, siamo tutti gli agenti qui sono, c'è una clima di rabbia, tutti sono scaricati.
E quella è la cosa più giusta, il fatto di essere arrabbiati è la cosa più giusta.
Adesso, come una provocazione, oggi hanno portato le macchine dei vigili del fuoco che sono pronti. proprio con ci sono prontissimi
in allerta, sempre pronti a spegnere qualsiasi forma di protesta.
Sì, ma lei vedi che in questo naufragio tutti questi, non lo so, il Po che sta andando in mezzo alla città, è più importante di stare calmi e dare un po' d'aria calma di fare tutte queste cose e fare disturbazioni per tutti quelli lì. Vi dico la verità, signora, tutto qui è chiaro. Tutto è chiaro.
Immagino, immagino. Senti, ci sentiamo presto. Ti ringraziamo per averci raccontato quello che è successo.
Ho un caso di un amico che ha la moglie proprio italiana. I due figli al lavoro.
E che comunque è finito dentro.
Sì.
Lo sappiamo. Buonasera. Bene che quando succedono le cose in tribunale non si capisce bene poi alla fine uno che cosa deve fare, totalmente impotente. Ciao.
Buonasera, ciao. Io sono Amin, quello che stava raccontando di me, il mio compaesano. A me mi è scaduto il permesso, no?
Sì.
E mi hanno dato l'appuntamento, sono andato in questura. E mi hanno portato qua. Ho due bambine, cioè due figli cittadini italiani, ho la mia compagna da 10 anni, ho il lavoro, cioè tutto quanto, capito? E alla fine mi hanno portato qua.
Molte volte ma capita che ti fanno la trappola.
Eh sì, è così, ma non sono l'unico, Non è l'unico caso qui.
Lo sappiamo, cioè, tante proprio persone finiscono, anche come ci raccontava prima un ragazzo che sta in un'altra area rispetto a dove state voi, che è finito dentro perché ha aiutato una persona in strada che era stata aggredita, è arrivata la polizia e naturalmente è finito prima in prigione e poi dentro al CPR. Infatti quello che fa la polizia per strada è controllare effettivamente che le persone straniere e povere in qualche modo vengano rinchiuse o che non si vedano, che non creino problemi, che siano gestite, esatto, e che finiscono in posti di merda come quello in cui siete voi.
Qua si vive davvero male, cioè, è tipo nel mio caso, no? Quando ho parlato la prima volta con il giudice di pace, no? Ha visto tutte le carte, cioè che tutte le motivazioni che hanno messo in questura, no? Per portarmi qua, no? Avevo tutte le carte che contro tutto quello che dicevano loro. Alla fine, dopo ha sprecato due parole con me, mi dispiace, ma devo convalidare. Io ho detto grazie mille e basta, sono andato via.
Non possiamo fare altro che questo, insomma.
Esatto, esatto. Ma lo sappiamo bene, perché se si guarda poi la situazione specifica di tutti quelli che sono lì dentro, la questione poi lo sappiamo, delle prigioni come quella per immigrati senza documenti è legata anche a quanto uno possa pagarsi un certo tipo di avvocati, quanto uno possa spendere, possa capire quello che gli sta succedendo, e molto spesso loro hanno, anzi molto spesso sempre hanno il coltello dalla parte del manico e possono fare quello che vogliono, a meno che
mi ha fatto capire questo. Infatti il mio avvocato, quando è andato nell'altra stanza per spiegarmi, no? Cioè, io guarda più così per dire, ma cioè, normale, mi fa: guarda che qua lo chiamano giudici di guerra. Ah, gli ho detto, allora andiamo bene.
Cioè, è per così. Dire. E così fanno la guerra, infatti, a chi per strada identificano come straniero e povero e cercano di portarlo allo stremo, anche arrivando a rinchiuderlo.
Perché nel mio caso, se uno che diciamo che non ha lavoro, non può mantenere i suoi figli, o ha problemi con la moglie, così, capito?
Certo.
Uno può convalidare per studiare bene la situazione, no? Io avevo delle dichiarazioni, avevo recuperato tutti la documentazione per contro tutte le motivazioni che avevano messo in questura, no?
Certo.
Avevo il certificato di nascita delle bambine, il lavoro, tutto quanto, no?
Sì.
Capito, alla fine mi ha convalidato lo stesso.
Queste sono tante storie che sentiamo, purtroppo sono sempre le solite storie quotidiane che si sentono, e sono le storie di tutte le persone che stanno dentro ai CPR in Italia, ma non solo, e che continuano a raccontare una storia che va combattuta, e va combattuta più che altro tutti insieme, coloro che sono nella stessa situazione là dentro, e cercare di opporsi a quello che stanno facendo i soprusi, la detenzione, lo sfruttamento, e cercare di restare uniti e non farsi dividere.
È sfruttamento allo stato puro, questo qua è sfruttamento allo stato puro, assolutamente. Che vita, non va bene, ci sono tante persone che non devono essere qui, ma anche per le persone che per legge, capito, è normale, ci sono qui, cioè ci sono comportamenti, trattamenti. L'altra volta io mi al di là, la psoriasi, perché ho cambiato stile di vita, no? E mi è uscita la psoriasi, no? Perché ho trovato il lavoro di notte e non ero abituato. E sai, fare panettiere è un po' faticoso, così, poi ho avuto un po' di problemini, così mi è uscita la psoriasi. Quando sono andato dal dottore, sai cosa mi ha dato?
Mi ha dato
la vaselina, l'ha riempita, cioè mi ha messo proprio un patacotto di vaselina, cioè metà tubetto, e mi ha messo il cerotto sopra, che la vaselina non va bene, capisci? Cioè, non va bene, uno, e secondo non deve essere coperta, capito?
Ma questo dentro al CPR, il medico del CPR dell'ospedaletto?
Sì, non sanno niente,
no, ma infatti lo raccontiamo sempre a questa trasmissione, che naturalmente
medicare una persona,
la
persona più banale, cioè il caso più banale qua, loro non riescono a intervenire, l'unica cosa che sono capaci a fare è terapizzare le persone, riempire di terapia, così stanno a cuccia e basta, capito?
Sì, questa è una cosa che oramai lo sanno tutti, che all'interno del CPR ti riempiono di terapia per farti dormire, per farti stare calmo. Se uno ha un problema, la risposta sono gli psicofarmaci.
Più immediata e più veloce. Loro, io quando sono entrato qui, sono entrato senza coperta, senza nulla, hai capito? Senza nulla. Senza mangiare, proprio una cosa incredibile, una cosa...
Un recinto in cui...
Se riusciamo a mandarti un video qua per quello che sta succedendo, anche di essere solo un minimo di 10 minuti, cioè proprio non avrei parole dopo il video, veramente.
Immaginiamo.
Vergognosa proprio, perché alla fine siamo in Europa, vabbè, che c'è chi sbaglia, c'è chi spaccia, c'è chi ruba, che hai capito che non fa più niente, hai capito, no? Che non deve, cioè gli deve dare l'occasione per, come dire, cioè come un progetto di riscatto, no? Cioè, così cambia vita e tu lo aiuti, anzi grazie.
Ma come
qua,
avrei
no,
potuto
Italia.
Immaginare tu e come tutti gli altri, la guerra
Francia,
anche qui in
succede,
Europa.
Capito, nel resto dell'Europa, no? Cioè, o sbaglio?
Purtroppo la guerra è anche qui in Europa, è diversa,
in
magari
diverse.
In forme diverse, però anche questa è guerra. Ti salutiamo, Amin, ti ringraziamo per la tua testimonianza.
Ciao.
Beh, abbiamo sentito diverse storie, ognuno di loro ha una storia che vogliono raccontare, giustamente, vogliono far sentire al di fuori di quelle mura, e ognuna ha una loro specificità. Naturalmente la cosa positiva che sentiamo da dentro è che vediamo anche in base agli aggiornamenti che abbiamo ricevuto in queste ore, in questi giorni, è il fatto che tra loro si sta creando un legame di fiducia, una volontà di portare avanti determinati tipi di proteste, e anche il fatto che si domandano alcune cose e si chiedono il perché si trovano all'interno di certi posti, e riflettono anche su quelle che sono le condizioni al di fuori di quei posti lì e di tutti i dispositivi che vengono messi in atto, se anche in maniera, no, abbastanza personale, più che non c'è bisogno di molta teoria in certe situazioni.
Ma anzi, non ce n'è proprio bisogno.
No, assolutamente.
Talvolta si raccontano le storie che avvengono di conflitti, di rivolte, quello che avviene in strada, esatto, con un piglio analitico che però non rende conto di quella che è la forza della rivolta, come ci hanno raccontato loro la forza della rivolta è fatta da storie individuali, da piccoli soprusi, da quel giorno in cui ti hanno portato il pasto in ritardo e marcio, da quella volta in cui stavi male e non hai ricevuto una malattia, della volta in cui non hai potuto neanche lavarti. Questa è l'anima e la carne della rivolta, che messe tutte insieme crea quella scintilla da cui poi partono le fiamme che più volte si sono viste da Corso Brunelleschi.